oltre alla perimessa dobbiamo fare la messa parti. Tutto bene? Intanto buona giornata a tutti, bentrovati. C'è Silvana Testino che doveva venire ma è a letto con la febbre e ha chiesto di ricordare il 5° anniversario della morte del marito Piero e ricordiamo anche la figlia Eva. E poi anche Maria Novaro che è bloccata con il braccio rotto. Abbiamo con noi ancora Pino che sabato ha una settimana dall'esodo della moglie Anna Maria e in comunione con tutte le persone che sono con noi. Dovunque si siano, perché la liturgia di oggi pone proprio questo problema. Sembra fatto apposta, oppure potrebbe anche sembrare una forzatura, ma da una parte ci sono le elezioni europee che fanno parte anche del senso storico per il quale la liturgia ci dà le coordinate. Perché qualunque scelta un cristiano fa deve essere una scelta ponderata, quantomeno deve essere una scelta riflettuta, o sicuramente deve essere una scelta di coscienza, cioè una decisione in coscienza. Perché purtroppo noi proveniamo da una formazione e da una prassi che erano partiticizzate, e cioè la Chiesa, come intesa come istituzione, faceva delle scelte di interesse e si legava con determinati gruppi, che in genere sono sempre stati nella storia gruppi di destra, perché erano, se secondo loro garantivano di più la moderazione, l'ordine. Invece sono i più dissennati e i più pericolosi, perché storicamente la destra ha sempre fatto gli interessi di una piccola nomenclatura e in genere quasi sempre gli interessi dei possidenti, cioè degli speculatori. La prima lettura, per esempio, ci dice come nel cosiddetto Concilio di Gerusalemme si dibatte la questione se accettare i greci, i pagani, che riconoscevano Gesù Cristo, oppure se questi greci e pagani che diventavano cristiani dovevano prima diventare ebrei e poi, quindi, farsi circoncidere, accettare le normative rituali degli ebrei, oppure, e poi diventare cristiani. Giacomo e una parte dei primi cristiani dicevano che dovevano diventare prima giudei. Paolo invece si schiera violentemente, direi, contro questa posizione, perché dice: allora Gesù Cristo è semplicemente un pinco pallino che è arrivato e non ha portato nessuna novità. E la novità di Gesù Cristo è la rottura con la religione, con il sistema della religione, di poter utilizzare, come si fa oggi, vescovi, cardinali, Salvini, Bannon, gli americani, che utilizzano la religione in funzione di un singolo partito, che poi è una coalizione, una santa coalizione per i propri interessi. Costoro non prendono mai gli interessi del cosiddetto mitico popolo che non esiste. E la Chiesa come istituzione non ha fatto mai nulla per formare un popolo a decidere liberamente con la propria coscienza dopo essersi informato e dopo aver valutato, per esempio, nel caso di un'elezione, valutato i programmi. Nessuno sa, per esempio, che in questo momento la Lega, che sembra essere quella che va per la maggiore, non ha un programma europeo. Noi andiamo a votare per l'Europa, c'è un partito che le proiezioni danno come vincente, e questo è l'unico partito che non ha un programma europeo. Cioè la presunzione, la ignominia è talmente, la protervia è talmente forte che costoro pensano che gli italiani siano veramente degli emeriti imbecilli che non si accorgono nemmeno che non c'è un programma. Come può? Io non dico chiunque, ma come può un credente non tener conto di questo? Già questo è una cosa enorme, che se dovessimo giudicarla in ampio con le categorie della morale cattolica, noi dovremmo dire questo è un peccato mortale. E nessuno venga a dire che non dobbiamo far politica, perché sarebbe veramente ridicolo. E sarebbe un altro peccato mortale, perché proprio questo discorso ha impedito l'influenza dei cattolici nella politica. Io penso a Don Sturzo, penso a De Gasperi, penso a Schumann, penso ad Adenauer, che erano cattolici credenti e che hanno fatto delle scelte proprio in vista di un futuro che certamente non era quello che ci immaginiamo oggi. E nello stesso tempo, allora, se i greci possono diventare cristiani senza pagare il pedaggio giudaico, questo vuol dire che l'umanità intera ha diritto di essere riconosciuta sullo stesso piano e sullo stesso livello, perché non vi sono individui di categoria A e di categoria B. Questo vuol dire anche che in un contesto di migrazione costante, perché l'Europa non è che il risultato conclusivo, ma sempre in movimento, sempre in fieri, di una mescolanza costante. Questo lo vediamo nelle lingue, lo vediamo nei processi storici. Dicevo in questi giorni a qualcuno che io porrei una legge obbligatoria, e cioè che alla nascita di un bambino bisognerebbe dotarlo e metterlo nella sua patente, nella sua carta d'identità, il DNA, da cui emergerebbe la mescolanza delle origini delle cosiddette diversità di culture. E se voi vi fate l'analisi del DNA, scoprirete che siete in parte turchi, in parte africani, la più tanta parte siamo africani. Sto leggendo un libro sull'origine, le ultime, fatto dalla Sapienza di Roma, che è quella che si è impegnata di più in Africa nelle ricerche del Australopithecus e l'Homo sapiens, sono le ultime ricerche che vanno sempre più indietro, siamo grosso modo a 4 miliardi di anni fa, e ormai l'indirizzo scientifico è che l'origine nostra è africana, definitivo, non più un poligenismo, ma vi sono diversi gruppi che sono venuti autonomamente, l'Africa era unita agli altri continenti, quindi i passaggi sono stati abbastanza abbastanza frequenti. Poi ci sono mescolanze di vario genere, gli esperimenti portati fino adesso hanno sempre dato che non c'è nessuna persona al mondo che abbia un unico ceppo, perché tutti siamo figli di tanti. E per questo mater semper certa, pater nunquam, quindi siamo tutti figli di buona madre e di buon padre. Il concetto di razza non esiste, soltanto gli imbecilli possono pensare oggi in termini di razza. E se qualcuno dice che c'è nella Costituzione, nell'articolo 3, vi dovete ricordare sempre che quella parola è stata messa nel 48, nel 46, 47 e poi pubblicata nel 48, proprio perché in Italia in epoca fascista c'era stata le leggi razziali. E per essere sicuri che si potesse intendere senza differenza di razza è stata messa anche la parola razza, che non è una, e secondo me non sarebbe da modificare. Bisognerebbe lasciarla proprio per ricordarci che quelle cose sono avvenute. La seconda cosa, il secondo elemento è quindi che il cristianesimo non ha confini. Non può esistere una chiesa italiana, una chiesa francese, una chiesa tedesca, una chiesa africana, una chiesa latinoamericana, se non nel fatto che l'unica fede deve poter essere espressa con le categorie culturali di ciascuna sapienza di popolo, perché ci sono diversità di culture, diversità di cose che derivano prevalentemente dalla geografia e dalla storia di ciascuno. Quindi il cristiano non può, come dire, essere un po' razzista, non può dire prima gli italiani, non lo può dire, per ragione di fede, perché sarebbe la negazione della universalità. Quindi questo già nel Concilio, siamo nel primo secolo, dopo Cristo. Nel primo Concilio di Gerusalemme già questo è stato definitivamente acquisito. La seconda lettura è la visione della Gerusalemme celeste, dove il profeta afferma: non vi era nella Gerusalemme, non ho visto alcun tempio. Non c'era un tempio. E questa Gerusalemme, che è perfetta, è un cubo, è un quadrato perfetto con 12 porte, 3, 3, 3 e 3. Questo quasi a dire che i quattro punti cardinali sono uguali, 3 porte e 12 basamenti. E non vi era né luce di sole né luce di luna, perché l'agnello illuminava tutti. E non c'era il tempio, perché non c'è bisogno di tempio. La religione è divisiva. È logico. Se io dico che il mio Dio è l'unico, vuol dire che il tuo Dio non è secondo. Non può esistere. E per non farlo esistere, che cosa devo fare? Devo ammazzare te che dici che il tuo Dio è più importante del mio. Gli antichi dimostravano la loro potenza perché dimostravano la potenza del loro Dio. E il Dio come dimostrava la potenza? Ammazzando tutti gli altri. La religione è il fondamento del macello. La distruzione dell'altro. Se noi non riusciamo a fare questo passaggio dalla religione, cioè dalla pratica religiosa, al concetto di fede, il concetto di fede si basa sull'incontro e quindi sull'imprevisto, si basa sul non classificabile, perché se io incontro uno, io non so come andrà a finire questo incontro. Può essere uno scontro, può essere un conflitto, può essere una relazione pacifica, però tutto questo deve essere poi gestito nell'ambito della relazione, che esige non solo il rispetto dell'altro, ma esige anche l'accoglienza dell'altro in quanto diverso da me, che è anche il principio della democrazia. Perché se io non riconosco in te un valore assoluto, è inutile che stiamo a parlare o che stiamo. E allora scegliere oggi significa guardare e scegliere anche con consapevolezza, e scegliere anche non il partito a cui io sono iscritto, io devo guardare l'Europa, l'oggetto è l'Europa, non i partiti italiani. E l'Europa, che sappiamo che non ha funzionato perché sono prevalsi gli egoismi statali. Francia, Germania hanno fatto i loro interessi. L'Italia, per esempio, non è mai stata presente in tutti questi ultimi anni, non è mai stata presente alle 22 riunioni che ci sono state del Ministero dei Ministri degli Interni per rivedere gli accordi di Maastricht per la suddivisione dei immigrati in tutti i paesi dell'Europa. Cioè, il ministro Salvini ha sempre disertato tutte le riunioni dove si doveva decidere come distribuire gli immigrati in tutta l'Europa. Poi viene qui e viene a gridare che l'Europa. E infatti in Europa noi non contiamo assolutamente niente perché non siamo mai presenti dove si decide. Non decide la Commissione, decidono le riunioni informali, come alla Camera le vere decisioni si prendono nelle commissioni, che preparano tutti i documenti. Non interessarsi della politica significa disattendere se stessi, non avere rispetto per se stessi. E bisogna fare una scelta, bisogna decidere, che non significa decidere il meno peggio, perché a forza del meno peggio siamo arrivati a questo livello sempre peggio. Io penso che l'unico criterio valido è quello di decidere secondo coscienza chi meglio, secondo la mia coscienza, chi rappresenta meglio in base alla persona, alla storia personale e in base al programma che presenta. E in base a queste due cose io scelgo moralmente chi è più degno, secondo me, di rappresentare la nazione italiana in un consesso europeo dove ormai noi non ne possiamo più fare a meno, perché uscire dall'Europa significa finire come la Bolivia, come questi paesi qua, perché significa essere un vaso di creta in mezzo ai vasi di ferro. Prendete solo l'economia, la lira non varrebbe assolutamente nulla, proprio nulla, sarebbe carta straccia. Ecco perché bisogna fare di tutto per migliorare e per imporre degli argomenti. Quello che mi ha meravigliato in questi giorni, e vi dico solo questo e ho concluso, è che quando è venuta questa ragazzina svedese, Greta Thunberg, si dice Thunberg, non Thunberg, Thunberg. Quando è venuta questa ragazzina è stata ricevuta al Consiglio europeo, è stata ricevuta dalla Presidente del Senato della Repubblica, è stata ricevuta dai massimi esponenti politici e tutti hanno detto che l'ambiente è il primo punto all'ordine del giorno perché è irreversibile, nel senso che non è che l'ambiente ci chiede permesso. Guardate il tempo, siamo alla fine di maggio e si va con la giacca a vento, e alla fine di maggio io devo accendere il riscaldamento perché c'è umidità. Quindi noi siamo già in un cambiamento radicale, forse irreversibile. Ognuno di voi ha nipoti e figli. Niente, non pensiamo a che cosa stiamo preparando per loro. E poi arriva la decisione di andare a votare per l'Europa, questo argomento è messo da parte, che non è un argomento, è una precondizione. Cioè, se noi veramente non salviamo, virgolette, il clima come sintesi di tutto il discorso, e non prendiamo decisioni sull'economia, è inutile che poi vada al governo questo o quello, siamo finiti. Dovremmo essere anche un minimo coerenti. Io ho visto che c'è un sacco di gente che si è spellata le mani con la Laudato Si di Papa Paolo, di Papa Francesco, perché l'ambiente San Francesco, Laudato Si, mi signore, che bello, ci facciamo la tarantella sopra, e tutti a lodare Papa Francesco, che è un Papa di sinistra, che è un Papa che guarda l'ambiente, che è un Papa che guarda lontano, eccetera, eccetera. E poi, se tutte queste cose non rientrano nella nostra agenda personale, non ha senso. Cioè, per questo io dico, eliminiamo l'Eucaristia, che è un controsenso. Perché questa Eucaristia esige una coerenza spaventosa. Nel 1983, questo l'ho aggiunto, voi non l'avete perché l'ho aggiunto ieri sera, stanotte, padre Balducci, nel commento alla liturgia di oggi, pensate, nel 1983, quasi 40 anni fa, scriveva: faremo tra poco, l'Europa non c'era ancora, faremo tra poco l'Europa unita, ma sappiamo che l'Europa unita consiste di paesi il cui sviluppo è portato da coloro che sviluppati non sono. Bella pace europea, cresciuta con il profitto dello sfruttamento internazionale. È una pace amara, è una finzione, che se poi gli esclusi del banchetto dell'opulenza ci invadono, che ordine metteremo? Con che cosa? Con le bombe atomiche? E il discorso si è fatto per analogia a tutti i livelli, è perché siamo coinvolti, chiamati in causa. La città santa non è la città dei cristiani, è la città degli uomini, di tutte le creature. E quindi ogni divisione ci interpella, e non già perché noi rispondiamo al vacuo universalismo degli spiritualisti che condannano ogni ordine, ogni struttura. Sarebbe sopraffare la legittimità del provvisorio con l'astrattezza dell'assoluto, sarebbe anarchismo astratto che non ha niente di legittimo. Ma dall'altra parte siamo attenti a non chiamare pace quello che è disordine, a considerare ordine quello che è complicità, perfino culturale, coi privilegiati. Stiamo attenti, perché allora crederemmo di essere con Cristo, ma in realtà saremmo come i servitori della guerra, i seminatori di odio. E Ernesto Balducci, Il mandorlo e il fuoco, pagina 162-163, anno C. Quindi, e io in un commento prima, è l'equivoco della modernità che chiama pace la guerra e azione umanitaria l'occupazione militare di popoli, come negli anni 80 del Novecento faceva notare il profeta di Dio, padre Ernesto Balducci, anticipando la costituzione non ancora avvenuta dell'Europa. Quello che sta avvenendo oggi con la migrazione è la conseguenza logica di quello che è avvenuto e che continua a avvenire. Ieri ero in treno con una suora che andava a Savona, la quale mi diceva che il pericolo per loro che sono in Africa in diversi, in 5 paesi, non sono né gli africani né la guerriglia, ma sono gli italiani che hanno che sono presenti in questi paesi per l'estrazione dei minerali preziosi, i quali con le loro orde armate hanno, tra le altre cose, incarcerato un prete che aveva fatto delle foto per dimostrare quello che stanno facendo in Africa, come stanno dissossando l'Africa. E poi tutto il villaggio si è ribellato in un modo molto violento e per paura di una risonanza mondiale lo hanno liberato dopo avergli tolto le macchine fotografiche. Cioè, come noi ancora continuiamo la nostra presenza in Africa per rubare le loro materie prime e poi questi che hanno fame e hanno sete e vengono qui in Europa, noi li trattiamo anche come reietti. Ricordatevi la parabola del ricco Epulone. Vangelo puro. Noi dobbiamo semplicemente restituire una parte di tutto quello che abbiamo rubato. Ecco perché in questo momento in cui noi andiamo a votare dobbiamo pensare a tutti i bambini sotto i 10 anni che sono impegnati nelle miniere perché hanno le mani piccole e possono entrare dove le mani degli adulti non arrivano. Possiamo restituire con un minimo di decenza attraverso questo voto un minimo di dignità al mondo intero, senza guardare per una volta agli interessi nostri? Questa è politica, questa è l'Eucaristia. E se non ci piace, è più decente dire non mi piace, io non voglio questo, io mi dissocio da questo e me ne vado via. È meglio che le chiese siano chiuse piuttosto che siano piene, ma siano piene di equivoci. Ecco perché io ho messo lì 2 fogli, perché qualcuno mi ha fatto delle critiche e allora ho dovuto rispondere molto brevemente alle critiche fatte, perché qualcuno dice ma Europa Verde non arriverà a superare il 4%, che è lo sbarramento, che è proporzionale. Beh, io non voto mica perché deve superare, se supera il 4% ben venga, ma siccome l'Europa non è il partito italiano che mi interessa la visione europea. E poi io, secondo coscienza, voto chi ritengo degno. Che vinca o non vinca, non mi interessa, è una scelta di coscienza, è una scelta di vita, è una scelta etica. Altrimenti, che senso ha che io qui dica delle cose durante la domenica e poi non le metto in atto? Perché l'Eucaristia è di una esigenza di coerenza spaventosa che noi forse non immaginiamo nemmeno. Ecco perché, come diceva Arturo Paoli, l'Eucaristia è un atto di guerriglia. Non mi interessa qual è il risultato, perché se io guardo al risultato sono machiavellico. Io non devo guardare al risultato, devo guardare al processo con cui si arriva al risultato, che può essere a mio favore come può essere non a mio favore. Se tutti ragionano in questo modo, se noi per esempio qui dentro, no, quelli che siamo, diciamo, beh, tanto non arriverà al 4%, quindi è inutile che io lo vota. Al 4% non ci arriva di sicuro. Se invece tutti dicono non arriva al 4%, ce ne porto un altro per farlo andare al 4%, e quindi io mi mobilito per... Ma questo vale per Europa Verde come vale per qualsiasi altro. Per cui io vi chiedo, vi supplico, chi non l'ha ancora fatto, votate per favore secondo coscienza. Secondo coscienza, non per questo interesse o per quell'interesse. Domandatevi che cosa è determinante in questo momento della storia del mondo. Che cosa è determinante? Che cosa è esiziale? Che cosa è urgentissimo? E poi agite secondo coscienza, con libertà.
Con voce di giubilo date il grande annunzio. Fatelo giungere ai confini del mondo. Il Signore ha liberato il suo popolo. Alleluia. Spirito Santo, tu porti alla Chiesa la salvezza del Figlio senza condizioni.
Veni,
Santo Spirito. Spirito Santo, tu annunci che il Vangelo è spazio di libertà e di condivisione.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sproni Paolo e Barnaba a non cedere all'idolo del passato.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu non imponi ai pagani pesi, ma solo offri la gioia di incontrare il Cristo.
Vieni,
Spirito Santo, tu susciti in ogni tempo santi profeti di grazia e di liberazione.
Vieni,
Spirito Santo, tu sei la benedizione che fa splendere il volto del Signore su di noi. Spirito Santo, tu sei l'esultanza dei popoli e delle genti che venerano il Signore.
Vieni,
Spirito Santo, tu sei la lode che i popoli tutti elevano al Padre nel Figlio risorto.
Vieni,
Spirito Santo, tu sei l'angelo della nuova alleanza che conduce alla città santa.
Vieni,
Spirito Santo, tu sei l'amore che abita i confini della santa città, splendore di Dio.
Vieni,
Spirito Santo, tu sei la misura della perfezione divina della Gerusalemme celeste.
Vieni,
Spirito Santo, tu sei la lampada dell'agnello che illumina la Santa Madre Chiesa.
Vieni,
Spirito Santo, tu sei la forza che unisce le 12 tribù di Israele e i 12 apostoli.
Vieni,
Spirito Santo, tu sei l'agape che custodisce in noi il Figlio che è la parola del Padre.
Bene, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'ascolto che risuona nei cuori redenti dei figli del Vangelo.
Bene, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei il consolatore che il Padre invia nel nome del Figlio unigenito.
Bene, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei la pace che il Signore Gesù ci lascia come dono di grazia.
Veni, Santo Spirito.
Spirito Santo, tu sei l'allegrezza di coloro che credono senza vedere.
Veni,
Spirito Santo, tu sei la promessa che scalda la speranza di chi va verso la Pentecoste.
Veni, Santo Spirito.
L'Eucaristia non è un rito, ma una vocazione. E l'assemblea che celebra è la risposta a questa vocazione che condivide l'anelito e la speranza. Siamo qui insieme non per dovere, ma per amore, e per amore accogliamo il mondo intero facendoci portavoce di ogni gioia e dolore, di ogni frattura e tensione, di ogni limite e di ogni tentativo di comunione che con fatica si compiono in ogni parte del mondo, tanto nella Chiesa quanto in chi non crede. Noi siamo un segno sacramentale che testimonia come Dio ami ciascuno e ciascuna di un amore unico e senza condizioni. Beshem Am Leamem Leroache Akkodesh Elohim Echad. Invochiamo il perdono di Dio specialmente per tutte le nostre omissioni, insufficienze, per ogni volta che pensiamo di non essere in grado di realizzare l'immagine di Dio impressa nella nostra anima. Noi sappiamo che la presenza dello Spirito Santo, di cui fra due domeniche celebreremo la discesa sulla Chiesa, sul mondo e sulla natura, ci dà la garanzia della nostra autenticità e anche il diritto di accedere al perdono di Dio.
Signore, Tu non fai preferenze di persone per tutte le volte che escludiamo qualcuno. Cristo, Agnello di Dio, Lumen Gentium, per tutte le volte che siamo opachi oscuri. Signore, Tu sei la dimora della pace, per tutte le volte che non custodiamo la Tua parola.
Dio onnipotente che hai chiamato Israele e i pagani, le tribù di Giacobbe e la Chiesa degli Apostoli, che illumina con il suo spirito ogni uomo che viene in questo mondo, per i meriti dei santi apostoli e delle sante apostoli di tutti i tempi, per i meriti dell'agnello che illumina la santa Gerusalemme, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Raccogliamo tutte le nostre intenzioni personali, perché sono i mattoni che costruiscono l'intenzione universale della Chiesa. Lo facciamo in comunione con tutti i credenti e non credenti che condividono questa Eucaristia in qualsiasi modo, oggi o questo pomeriggio tardi oppure in questa settimana. Lo facciamo con tutti coloro che oggi sono chiamati ad esercitare il loro diritto fondamentale, che è quello di scegliere i rappresentanti, perché abbiano la consapevolezza del gesto e del momento e della responsabilità, che siano consapevoli della loro sovranità. Lo facciamo insieme a Silvana, impossibilitata a venire, insieme anche a Marino che è fuori Genova, insieme ad Angelina, Massimo e a Cristina che sono impegnati per un evento urgente mentre avrebbero dovuto essere qui e quindi sono presenti spiritualmente, ma non meno realmente. Lo facciamo con tutte le persone con cui siamo in qualche modo legati, con la famiglia di Gian Gian, che è diventato parte della nostra Eucaristia e della nostra vita. Lo facciamo con tutte le persone che popolano la nostra esistenza, con i figli, con i nipoti, con le gioie e le preoccupazioni che comporta tutto questo. Lo facciamo con affetto e lo facciamo guardando al mare di migranti che cercano, che chiedono una risposta a chi li ha depredati di ogni avere. E lo facciamo in modo particolare da credenti, perché dobbiamo condividere con gli altri credenti di altre culture, la stessa fede. Lo facciamo superando il concetto di nazionalismo, perché un credente, un cristiano, un cattolico è per definizione universale. Lo facciamo con tutte le persone che si affidano alla nostra Eucaristia, che inizia oggi e si prolunga nella settimana, perché ci sentiamo tutti uniti in un abbraccio solidale con Maria Paola, che martedì avrà una visita di controllo, con tutte le persone che sono in uno stato di necessità o di sofferenza in modo particolare. Lo facciamo con un ragazzo, con Lorenzo, a cui a 27 anni è stata diagnosticata una sclerosi multipla. L'unico che lavorava part-time in famiglia e che seguiamo come associazione Ludovica Robotti e che stiamo seguendo da vicino, proprio con il fiato sul collo, proprio il caso di dirlo, perché sarà un calvario lungo. Lo facciamo con la fiducia di ciascuno di noi di affidarsi agli altri, sapendo di trovare accoglienza e disponibilità come simbolo di un atteggiamento di vita che deve diventare storia, politica, economia, relazione. Preghiamo.
O Dio, che hai promesso di stabilire la tua dimora in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Spirito, perché richiami al nostro cuore tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato e ci renda capaci di testimoniarlo con le parole e con le opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Ma poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti.
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
Ti lodino i popoli, mio Dio, ti lodino i popoli tutti.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.
Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti.
Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi alte mura con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Parola di Dio.
Alleluia. Parola dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 14, versetti 23-29. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi, ma sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi, se mi amaste vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Il brano del Vangelo di oggi è tratto dal contesto dei discorsi di addio, che sono un genere letterario proprio, che fanno parte, insieme ai discorsi conviviali, di usanze che erano comuni all'epoca di Gesù. I discorsi conviviali, per esempio il convivio di Platone, oppure altri testi che troviamo nella letteratura, specialmente latina, ci si riuniva, il padrone di casa, l'ospite, imponeva, dava un tema e si discuteva su questo tema stando a tavola. È quello che ancora oggi si usa quando si parla di pranzo di lavoro, cena di lavoro. E cioè si cerca di stemperare la formalità del discorso con la convivialità. E invece i discorsi di addio era che quando le persone facevano una morte naturale, perché morivano tutti in casa, no? Erano morti fatti in casa, e riunivano i familiari e consegnavano il loro testamento. E il testamento era orale, perché la parola aveva un significato importante. Per cui nei testi apocrifi si è sviluppata una intera letteratura che si chiamano i testamenti dei dodici patriarchi, il testamento di Adamo, il testamento di Abramo, il testamento di Mosè, eccetera, eccetera. Cioè, nella letteratura giudaica o cristiana si immagina la fine di, per esempio nel Deuteronomio, Mosè fa tre discorsi, e questi tre discorsi sono la consegna che egli fa al popolo di Israele prima della sua morte, prima di attraversare il Giordano ed entrare nella terra promessa. Gesù è consapevole della sua vicina morte e quindi non è più attorniato dalle folle e nemmeno dai discepoli, ma semplicemente dal gruppo ristretto degli amici più intimi. Con loro celebra l'ultima Pasqua, nella quale egli stesso è consapevole di essere contemporaneamente il celebrante, la vittima, il maestro che lascia la consegna. E questa consegna è definita il mio comandamento, cioè un testamento, che però Gesù non lo fa nel modo consueto, è un modo non usuale. Intanto, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Guardate che in questa frase, che normalmente noi non riflettiamo a sufficienza, c'è veramente, si spalanca un mondo. Amare e osservare. Quando noi diciamo, per esempio, io osservo la legge, cosa diciamo? Io ubbidisco la legge, cioè riconosco l'autorità della legge e quindi esercito quello che è la mia opzione di legalità. Io ubbidisco, ma perché arriviamo dalla parola osservare, arriviamo alla parola ubbidire, che sono anche semanticamente diverse. Ubbidire non tecnicamente non ha nulla da che vedere con osservare, eppure c'è una connessione logica. E osservare ha due significati. La prima, questa parola in italiano purtroppo è un po' complicata, deriva dal greco, dal verbo orao, che vuol dire vedere, Io vedo, guardo. Però il verbo rao è un verbo speciale in greco perché si forma da diverse radici. Il verbo, la radice ora, viene il significato di vedere. Io ti vedo, guardo, cammino, guardo, senza particolare attenzione. Ma poi c'è la radice id, da cui si forma l'auristo, da cui si forma l'imperativo, ide, che poi diventa un avverbio che noi traduciamo con ecco. E quando io dico ecco, chiamo l'attenzione. Cioè esigo che chi vede non si limiti solo a guardare, ma deve fissare lo sguardo per vedere quello che c'è oltre il semplice guardare. E quindi da questo osservare vuol dire guardare con attenzione. Guardare con attenzione significa cercare di capire qual è il valore della cosa che io guardo, che vuol dire anche prendersene cura, perché se io guardo una cosa con attenzione la prendo in cura, la custodisco. Ecco, vedete il passaggio, la custodisco, custodire la legge, custodire la parola, osservare la parola. In una parola vuol dire affettivamente entrare in relazione e quindi amare. Allora la parola, si può utilizzare la parola amore con una radice semantica completamente diversa per arrivare allo stesso significato. Fino, perché amare vuol dire identificarsi con la persona che si ama, con ciò che si ama. La parola, noi siamo abituati a dire ascoltare la parola, ma il prologo di Giovanni, della prima lettera di Giovanni, ci dice che bisogna toccare la parola, quello che i nostri occhi hanno visto, che le nostre orecchie hanno udito, che le nostre mani hanno toccato, cioè il verbo della vita. Come si tocca una parola? Cioè vuol dire che la relazione di fede deve essere fisica. Fisica. Non può essere solo una parola ascoltata, ma deve essere una parola guardata, cioè osservata con attenzione, custodita nell'esecuzione e quindi desiderata come fine. Non semplicemente uno strumento, la parola non è uno strumento di comunicazione, soltanto. Bisogna avere rispetto per la parola. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Noi purtroppo l'abbiamo identificata questa con la legge morale, no? Che bisogna seguire le regole della morale. Ma guardate che la morale è un inganno, perché se tu metti prima le regole da rispettare, vai fuori di testa. La prima cosa che bisogna fare è mettere al centro la persona, che Sant'Agostino la sintetizza in un modo veramente da maestro, da par suo: ama e fai quello che vuoi, dilige e ti fa che quod vis. Se io amo una persona, non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello e anche del cervelletto l'idea di poter pensare, fare o agire qualcosa che vada contro la persona amata. Ecco perché se tu ami puoi fare quello che vuoi. Che non è libertinaggio, purtroppo noi cosa l'abbiamo preso? In un senso di libertinaggio. Il problema è se ami, non fai quello che vuoi, ama. Prima impara ad amare, poi sei libero, perché l'amore è liberante. di per se stesso e non impone assolutamente nulla se non l'amore stesso. Ecco perché la scrittura parla di Shekinah, di presenza, che alla lettera sarebbe dimora. Shakan è stare, dimorare, abitare. E non è, la presenza può essere passeggera, la dimora è stabile, no? Noi la traduciamo anche con presenza per renderla più comprensibile, no? Guardare con attenzione e quindi osservare e quindi custodire e quindi farne una regola di vita, perché vedete, o la morale è una conseguenza di una scelta di fondo oppure è un francobollo attaccato con la saliva. Nessuna morale può resistere. Cioè la morale è una conseguenza, io agisco in forza e in base di chi sono, non viceversa. Allo stesso modo, allora, custodire la parola significa farsi carico di una comunicazione con l'altro, quasi l'altro è io e l'altro siamo un tabernacolo, cioè siamo una tenda che custodisce la coesistenza della parola che unisce i due in un essere solo. Ecco perché dobbiamo dare importanza alle parole. Addirittura la Mishnah dice nel capitolo sesto, alla prima Mishnah, dice che al crepuscolo della creazione, quando ancora non esisteva nulla, Dio ha creato le lettere dell'alfabeto. Guardate che intuizione strepitosa. Dio, con tutto quello che c'era da fare in quel momento, no? E con la pentola sul fuoco, con la padella che friggeva, con il Big Bang che non sapeva da che parte stesse costruendo, cioè si va a preoccupare delle lettere dell'alfabeto. Insomma, non ci siamo proprio. Però guardate che lungimiranza. Le lettere dell'alfabeto, cioè la scomposizione delle parole, la singolarità delle parole, il fatto che ogni parola è composta da tante lettere, da diverse lettere che costituiscono il corpo della parola, perché l'anima ce la metti tu nella parola. E noi di ogni parola dovremmo avere un rispetto sacro, perché non è soltanto un flatus vocis, ma la parola è l'affidare lo spirito di se stessi. Quando si dà una parola, qua in antico avveniva che la stretta di mano, cioè si faceva un contratto, si dava la stretta di mano, cioè che era il contatto fisico della parola, e non si scriveva nulla perché non si cambiava. Io ne ho un'esperienza personale di questa. Mia mamma è stata data in affido perché la mamma era malata molto e per 3 anni è stata data in affido sulla parola ad un'altra famiglia. E io ho vissuto cose straordinarie, irripetibili, perché ho vissuto contemporaneamente, io e il mio fratello più grande, abbiamo vissuto questa esperienza di una rettitudine, di una addirittura, di una intensità che non ci ha privato del valore di quello che è accaduto, ma quando veniva raccontato, io mi chiamo Paolo per il nonno adottivo, perché fu imposto dal nonno naturale. Questo per dire come si trasmettevano le cose, no? E che valore si consideravano. Nessun atto scritto, nessuna cosa. Due uomini, due persone che si rispettavano. Questo erano il senso dei giusti. perché si ritenevano giusti, uno riteneva giusto l'altro, cioè pensare che l'altro potesse venire meno alla parola era inconcepibile. Ecco, presso gli ebrei uno dei nomi, il nome Yahweh non si può pronunciare, uno dei nomi è Shekinah. Per non nominare Yahweh si diceva Libano o Libano d'Israele, perché? Perché il Tempio di Israele era costruito con i cedri del Libano. Oppure si chiamava scudo, o si chiamava luogo, o si chiamava con altre centinaia di nomi. E uno di questi nomi è la Shekinah, oppure Dabar. E quindi qual è l'abitazione di Dio? La domanda, l'abitazione di Dio è la relazione. Là dove c'è una relazione d'amore, c'è Dio. Ecco, vedete come dobbiamo ancora purificare la nostra testa, perché noi alle parole abbiamo dato un senso che essi non hanno, un senso di opportunismo, non un senso di verità. Tutto questo è affidato allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo e noi all'unanimità abbiamo deciso che. Che cosa avviene nel Concilio di Gerusalemme? Siamo intorno agli anni 50 d.C., quindi una ventina d'anni dopo la morte di Gesù. Avviene la prima dichiarazione di universalità definitiva e la rottura con il particolarismo giudaico. Se il cristianesimo, se non ci fosse stato il Concilio di Gerusalemme, il cristianesimo sarebbe rimasto una setta all'interno del giudaismo. E voi oggi non potreste mangiare salame, prosciutto e tutta sta roba, culatello, mortadella, tutte queste cose qui, non le potreste assolutamente mangiare. Se invece le potete mangiare, le dovete al Concilio di Gerusalemme. Quindi gloria al Concilio di Gerusalemme che ha liberalizzato l'uso del prosciutto e dell'affettato. Pensate quanto sviluppo ha dato all'industria, no? L'ultima cosa è che il concetto di universalità significa che noi non possiamo avere un Dio nazionale. Non esiste un Dio nazionale. O entriamo in questa logica, o veramente il mondo è destinato a finire, perché il nazionalismo è il fondamento, è sempre stato il fondamento di tutte le guerre, che poi si giustifica con la religione, e la religione si basa sul nazionalismo, perché io, prima io, poi gli altri, state attenti, stiamo attenti, perché la posta in gioco non è il nostro futuro, la posta in gioco è la condanna delle generazioni che voi avete messo al mondo. Siete voi che salvate o condannate il mondo futuro in base alle scelte che noi facciamo oggi, in base a tutto quello che noi decidiamo. E dobbiamo farlo consapevolmente. L'Eucaristia ha questo senso, lo Spirito Santo che illumina, lo Spirito Santo che è sapienza, che è lucidità, che è consapevolezza, e che Ignazio di Loyola sintetizza negli esercizi spirituali con la frase sapere ciò che si vuole, e bisogna saperlo sempre. Lo Spirito Santo verso cui ci prepariamo la festa di Pentecoste fra due domeniche sia veramente la forza perché noi possiamo essere diversi ed essere osservanti nel senso del verbo orao dalla radice id. Osservare con attenzione, non fermarsi mai alla superficie, andare al cuore, all'anima di ogni cosa.
Professione di fede. Crediamo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
Crediamo.
Crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.
Crediamo.
Crediamo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.
Crediamo.
Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa, questa è la fede nella quale siamo stati battezzati, che noi ci gloriamo di professare in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.
Ci scambiamo un gesto di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, perché dalla tua misericordia noi riceviamo questo pane e questo vino, frutti della terra, della vita e del lavoro dell'uomo e della donna. A te li presentiamo perché diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.
Benedetto nei secoli, Signore.
Umili e penitenti, tu ci accogli, o Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Preghiamo.
Accogli, Signore, l'offerta del nostro sacrificio, perché, rinnovati nello Spirito, possiamo rispondere sempre meglio all'opera della Tua redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato.
Non siamo salvati dalle opere della legge, ma unicamente dalla fede nel Signore Gesù risorto per noi.
E Lui è il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, e Lui che morendo ha distrutto la morte, risorgendo ha ridato a noi la vita.
Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, osanna nell'alto dei cieli, agnello di Dio che prendi su di te il peccato del mondo, accogli la nostra supplica.
Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli, dei santi e delle sante proclama l'inno della tua gloria.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Benedetto nel nome del Signore colui che viene. Osanna nell'alto dei cieli. Kyrie eleison, Christe eleison, Pneuma eleison.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
Votiamo la nostra vita al nome del Signore Gesù Cristo. Questa è l'opera della fede.
Egli, nella notte in cui tradito fu consegnato alla morte, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Lo Spirito ci trasporta in corpo e spirito sul monte alto che è l'altare dell'Eucaristia, da dove contempliamo la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, splendente della gloria di Dio.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
Alzeremo il calice della salvezza e invocheremo il nome del Signore.
Fate questo in memoria di me.
La gloria di Dio illumina la Chiesa e la sua lampada è l'agnello.
Mistero della fede.
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Il tuo Figlio, il Signore, ci dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Chi non ama, non osserva le tue parole, e la parola che ascoltiamo è la tua, o Padre, che l'hai mandata a porre la sua dimora in mezzo a noi.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo Angelo, le persone che amiamo e che vogliamo ricordare. Ricordiamo Maria Novaro, tutte le persone che ci stanno a cuore in questo momento, i popoli europei, in questo giorno così importante. Preghiamo perché invochiamo tutte le persone che vivono la custodia della parola, l'osservanza della parola, perché la loro giustizia sia fondamento della ragione del nostro credere. E insieme a loro tutto l'ordine sacerdotale che è il popolo dei battezzati.
Riceviamo la pace, Signore, accogliamo la Tua pace, perché siamo nel mondo, ma non apparteniamo al mondo.
Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo Piero nel quinto anniversario, marito di Silvana. Ricordiamo Anna Maria, la moglie di Pino. Ricordiamo il signor Nozza, che è presente. Tutti i nostri defunti e tutti coloro che sono morti questa notte e moriranno questa settimana, che fanno parte del nostro popolo senza confini e senza nazioni. Ammettili a godere la luce del tuo volto.
Non è turbato il nostro cuore, perché il Consolatore che viene nel tuo nome ci insegna ogni tua parola.
Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi e le Sante che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
Rallegriamoci insieme, perché il Signore Gesù è salito al Padre suo e Padre nostro nella Gerusalemme celeste. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Preghiamo insieme, rendendoci presenti all'universo, all'umanità, dal Monte degli Ulivi, da cui si osserva un panorama di fede che supera ogni particolarismo, dicendo:
Padre nostro che sei nei cieli, Avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Hit Kadash Shemach, venga il tuo regno, Tete Malkutach, sia fatta la tua volontà, Tite Abed Rewatach, come in cielo così in terra, che di Bishmaya Kembe'al Ha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Lachmana Avlana Sekum Yom Beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, Ushevuch Lana Kobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di Afanachna Shevachna Lechaya Bayena, e non abbandonarci alla tentazione, Vealta Lina Lenision, ma liberaci dal male, e la Pezena Min Beishia. Amen.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
Signore,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati tutti voi che state invitati al banchetto del Signore. Ecco è l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Il corpo e il sangue di Gesù si custodiscano per la vita eterna.
Antifona alla comunione. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Alleluia.
Avverto che sabato prossimo, alle ore 17, avremo qui un concerto di giochi di musica e poesia, il Galgenlieder di Christian Morgenstern, che è testi un po' bislacchi e infantili, fatti apposta e giocati sulla lingua, e sono molto belli, bellissimi. Avremo due cori di bambini, proprio perché è molto adatto ai bambini. Se ne avete a portata di mano, portateli pure, perché si divertiranno. Poi il resto mi pare che può aspettare. Dico vale per bambini, ma vale anche per gli adulti, perché gli adulti sono quelli che hanno più bisogno di giochi. Preghiamo.
O Dio grande e misericordioso, che nel Signore risorto riporti l'umanità alla speranza eterna, accresci in noi l'efficacia del mistero pasquale con la forza questo sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore che ha presieduto questa Eucaristia sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il Signore che convoca giudei e pagani alla mensa dell'unico Vangelo ci benedica e ci protegga.
Amen.
Il Signore che vuole l'adesione del cuore nella libertà dello spirito ci custodisca nella sua gloria.
Il Signore che dimora nel nostro cuore con il dono della pace sia sempre con noi.
Il Signore che costruisce la città terrestre sul modello della Gerusalemme celeste ci rinnovi nel cuore.
Il Signore risorto che precedendoci sale al Padre sia davanti a noi per guidarci.
Il Signore risorto che ci consegna il comandamento dell'amore sia dietro di noi per difenderci dal male.
Il Signore risorto che illumina il cuore e la volontà sia accanto a noi per confortarci e consolarci.
E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo sia con tutti voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Termina qui la celebrazione del sacramento dell'Eucaristia. Inizia adesso l'Eucaristia nella vita. Portiamo a tutti i frutti di risurrezione e di pace.
Andiamo in pace, rendiamo grazie a Dio.
Regina Celi, letare, alleluia. Quia que me uisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Tutti promossi in latino a pieni voti. Buona settimana.